gli elementi non essenziali, cioè gli elementi accidentali del contratto, condizione, termine e modo. Il modo, chiamato anche onere, forse è meglio se noi usiamo la parola modo per non fare confusione con il termine onere che voi avete studiato con me già anche in prima, le situazioni giuridiche soggettive, ecco. Allora, anziché chiamarlo onere, chiamiamolo come lo chiama il libro, il modo, che è una prestazione che viene richiesta a chi si avvantaggia di un contratto a titolo gratuito. Però non venitemi a dire è una prestazione in cambio. Pagina 241. Se io vi interrogo sul modo, non venitemi a dire è una prestazione in cambio di un contratto a titolo gratuito, perché sarebbe sbagliato. Se voi ci mettete l'espressione in cambio, il contratto è a titolo gratuito? No, diventa un contratto a titolo oneroso. Guardate l'esempio che c'è sul libro. L'esempio del vecchietto che vende, non vende, scusate, perché il contratto a titolo gratuito è una donazione. Dona la sua automobile a un'altra persona, contratto a titolo gratuito, una sola delle parti si avvantaggia, qual è? Quella che riceve in dono l'automobile. Una sola delle parti si avvantaggia e solo l'altra sopporta il sacrificio di cedere l'automobile. Però nel contratto il vecchietto ci mette un modo, cioè che chi riceve la sua automobile in regalo la usi anche per accompagnarlo tutte le settimane a trovare la madre ultra anziana e malata in casa di riposo. Attenzione, nel contratto, se questo è un modo, non si scrive io ti cedo la mia automobile, tu in cambio ti obblighi a portarmi a trovare mia mamma in casa di riposo. Perché se scriviamo così non è più una donazione, è uno scambio, è un contratto di scambio. Praticamente diventa una permuta, un baratto, una specie di baratto tra l'automobile usata che io do a te e il servizio di portarmi tutte le settimane da mia mamma che tu dai a me. Questo è uno scambio. Invece, se io lo metto nel contratto come modo, l'automobile comunque diventerà tua. Se tu non rispetti la clausola che ti impegna a portarmi tutte le settimane in casa di riposo, io non posso pretendere di riavere indietro la macchina, perché non ho fatto uno scambio. Se avessimo fatto uno scambio, un contratto di scambio, permuta, allora sì, tu non rispetti i tuoi obblighi, io ho diritto di riavere indietro la mia prestazione, cioè il fatto di averti dato l'automobile. Se fosse uno scambio, sì. Se è un modo, l'automobile ormai è tua, ma io ti cito in giudizio e ti obbligo, tramite sentenza del giudice, a rispettare il modo. Si riesce a capire la differenza? Non posso riavere indietro l'automobile, ma ti obbligo, tramite sentenza del giudice, a rispettare l'obbligazione che tu ti sei assunto quando hai accettato. E beh, a questo punto si fa intervenire addirittura l'esecuzione forzata su qualcuno dei tuoi beni per risarcirmi i danni. Anzi, probabilmente comunque, se io devo andare in tribunale per costringerti a rispettare il modo, devo spendere dei soldi, quelli me li ridai tu. E inoltre, sai, non rispettare una sentenza del giudice significa poi trovarsi ancora più nei guai, perché finisce ulteriormente sotto processo. Violare una sentenza di un giudice praticamente significa poi essere punito ancora peggio. Si riesce a capire? Questo è il modo che si mette solo nei contratti a titolo gratuito. L'esempio che ho fatto io è quello di un modo a favore mio, cioè di chi ti ha fatto la donazione. Ma io potrei anche mettere un modo a favore di altri. Io ti regalo la mia automobile, tu fai un'offerta alla casa di riposo, dove magari non c'è neanche mia madre, semplicemente io voglio fare qualcosa di benefico per sta casa di riposo e faccio questa roba qui. Ho questa automobile che oramai non posso più usare, per qualche motivo la regalo a te, però ti metto dentro questa clausola, questo modo. Tu dovrai fare un'offerta, entro la tal data, tu dovrai fare un'offerta almeno di tot migliaia di euro alla casa di riposo di Domodossola. Si può fare anche così. E il discorso è come prima. Tu non rispetti il modo, la casa di riposo di Domodossola ti cita in giudizio. Perché io ovviamente avrò informato la casa di riposo sul fatto che le arriverà questa donazione, perché io l'ho messa come modo nel mio contratto di donazione dell'automobile. L'avverto la casa di riposo. Se la casa di riposo non vede arrivare la tua offerta, ti cita in giudizio, però l'automobile oramai è tua, non si può far tornare indietro, a meno che non l'avessimo proprio scritto nel contratto. Se lo scriviamo nel contratto si può fare, ma se non lo scriviamo nel contratto non si può pretendere indietro l'automobile. Poi, altra cosa, torniamo un attimo indietro a pagina 238. Se voi mettete una condizione in un contratto e quella condizione è illecita o è impossibile, cioè non può verificarsi, se è una condizione sospensiva, praticamente è nulla. Perché? Perché se io metto una condizione sospensiva che non si può verificare, quel contratto non lo eseguiremo mai. Praticamente una condizione sospensiva illecita o impossibile ci impedisce di eseguire il contratto. E quindi diventa nullo il contratto. Se invece è una condizione risolutiva, non serve assolutamente a niente. Perché? Cosa fa una condizione risolutiva quando si verifica? Scioglie il contratto. Quindi noi andiamo avanti a eseguire il contratto fin quando non si verifica quel fatto lì. Quando si verifica, il contratto è sciolto. L'abbiamo eseguito fino a quel momento, basta. Ma se la condizione non si può verificare, quando è che scioglieremo il contratto? Mai. Quindi praticamente è come se quella condizione non l'aveste neanche messa, perché non serve a niente, non funzionerà mai. Non riuscirà mai a far risolvere, sciogliere il contratto. Va bene, poi andiamo avanti un pochino veloci, giro le pagine e vi dico proprio le cose essenziali. Il modo l'abbiamo detto, termine iniziale, termine finale, penso proprio di non dover spiegare che cos'è. Termine iniziale. Da lì in poi eseguiamo il contratto, prima no, termine finale, eseguiamo il contratto fino a quel momento lì e poi il contratto è sciolto. Il modo ho cercato di spiegarvelo, poi cerchiamo di... vedete a pagina 244 le divergenze tra volontà e dichiarazione? Divergenze tra volontà e dichiarazione. Tu volevi dire una certa cosa, in realtà ne hai detta un'altra. Come può succedere una cosa del genere? Per due motivi, o che ti sbagli, oppure che vuoi fare il furbo. Fai finta di dire una certa cosa, in realtà ne volevi dire un'altra. Ecco, la simulazione di contratto Cosa vorrà dire simulare un contratto? Simulare, fingere, come nello sport, quando si simula un fallo, si vuol far credere all'arbitro che l'avversario non abbia fatto il fallo. Simulazione, finta. Guardate un po' bene, non sempre è illecita. Innanzitutto, la simulazione di contratto si può fare solo se tutte e due le parti sono d'accordo nel far finta. Se no non c'è la simulazione. Se una sola delle parti vuol far finta di fare il contratto, l'altra non ne sa niente, quella non chiamate la simulazione. Simulazione lecita. È lecito far finta di fare un contratto diverso da quello che in realtà si vuol fare. È lecito quando non si vuole truffare nessuno, ma magari addirittura si vogliono ottenere degli effetti benefici per qualcuno. Per esempio, per evitare l'invidia degli altri parenti, io faccio finta di venderti una cosa. In realtà voglio farti una donazione. Però simuliamo una vendita, perché altrimenti gli altri parenti mi saltano addosso dicendo perché a lui sì e a noi no. Ecco, in questo caso la simulazione è lecita. Ma che effetti ha la simulazione? Cosa vale? Attenzione. Qual è il contratto che vale? Quello finto o quello che volevamo veramente fare? A seconda dei casi. Se dal nostro contratto fatto per finta c'è qualcuno che può trarne dei vantaggi e non lo sa che il nostro contratto è finto, per lui, cioè per questo terzo che aspettava di avere i vantaggi, vale il contratto finto o quello che volevamo realmente fare? Vale quello finto. Quindi se ci sono dei soggetti in buona fede, non ne sanno niente della nostra finzione, ma dei soggetti che potrebbero trarre vantaggi dal nostro contratto fasullo, per loro la legge fa valere il contratto finto, il contratto simulato. Invece, per noi, fra le parti farà valere quello che realmente volevamo fare, a meno che non sia illecito. Perché se vogliamo fare una simulazione fraudolenta, è chiaro che la legge non ce lo fa fare, non ci fa valere quello che volevamo realmente fare, non può far valere una truffa. Anzi, magari ci costringe a far valere il contratto simulato, cioè il contratto finto, e non quello che realmente volevamo fare. Simulazione assoluta vuol dire che non volevamo fare proprio nessun contratto in realtà. Simulazione relativa vuol dire che ne volevamo fare un altro, abbiamo fatto finta di fare questo. Però il discorso sostanzialmente è questo. Ecco, per esempio, verso i creditori. Io simulo di vendere un mio bene a te per una cifra irrisoria, perché altrimenti i creditori vengono a prendermi questa roba. Naturalmente, se i creditori scoprono questa vendita simulata, visto che eravamo d'accordo per far finta di fare la vendita, vengono da te e si riprendono indietro le cose che io ho fatto finta di venderti. Se tu mi hai effettivamente pagato qualcosa, tu poi ti farai ridare indietro i soldi da me.